Capitolo 36esimo. Il lettore capirà che la fortuna toccata a Tom e a Huck fece molto scalpore nel povero paesino di St. Petersburg. Una somma così grande, tutta in denaro contante, sembrava quasi incredibile. Fu discussa, covata con gli occhi ed esaltata finché la ragione di molti compaesani cominciò a vacillare sotto il peso di quella malsana eccitazione. Ogni casa degli spiriti di St. Petersburg e dei paesi del circondario fu demolita, asse per asse, e le sue fondamenta messe a nudo e rovistate in cerca di tesori nascosti, e non da ragazzi, ma da uomini. Uomini seri e tutt'altro che romantici in gran parte. Ovunque Tom e Huck facessero la loro comparsa, venivano corteggiati, ammirati, seguiti con lo sguardo. I ragazzi non ricordavano che le loro osservazioni avessero mai avuto un peso qualsiasi, ma ora tutto quello che dicevano veniva ricordato e ripetuto. Tutto quello che facevano sembrava in qualche modo degno di nota. Avevano perso evidentemente la facoltà di fare e dire banalità. Inoltre si frugò nella loro storia passata e si scoprì che recava l'impronta di una notevole originalità. Il giornale del paese pubblicò due profili biografici dei ragazzi. La vedova Douglas investì i soldi di Huck al 6% e il giudice Thatcher, su richiesta di zia Polly, fece lo stesso con quelli di Tom. Ciascuno dei due aveva ormai una rendita che era semplicemente prodigiosa: $1 per ogni giorno lavorativo dell'anno e $0.50 per le domeniche. Era proprio quello che prendeva il pastore. No, era quello che gli avevano promesso e che in genere non riusciva a riscuotere. $1.25 la settimana, in quei giorni semplici e lontani, bastava per il vitto, l'alloggio e le tasse scolastiche di un ragazzo, per non parlare dei vestiti e del sapone. Il giudice Thatcher si era fatto una grande opinione di Tom. Diceva che un ragazzo come tutti gli altri non sarebbe mai riuscito a tirar fuori sua figlia da quella caverna. Quando Becky disse a suo padre in segretezza che Tom aveva preso frustate al suo posto a scuola, il giudice ne fu visibilmente commosso. E quando lei implorava perdono per l'enorme bugia che Tom aveva raccontato perché le frustate andassero a colpire le proprie spalle e non le sue, il giudice concluse con un bel discorso che era stata una bugia nobile, generosa e magnanima. Una bugia di cui poteva andare a testa alta e marciare attraverso la storia a braccetto con George Washington. Becky pensò che suo padre non aveva mai avuto un'aria più solenne e più superba di quando si era messo a camminare su e giù per la stanza e, battendo il piede per terra, aveva detto così. Andò subito a riferirlo a Tom. Il giudice Thatcher sperava che Tom un giorno diventasse un grande avvocato o un grande condottiero. Disse che intendeva provvedere affinché Tom fosse ammesso all'Accademia Militare Nazionale e poi preparato nella migliore scuola di legge del paese, per poter essere pronto all'una o all'altra di queste carriere, o a tutte e due. La ricchezza di Huck Finn e il fatto che il ragazzo era sotto la protezione della vedova Douglas lo fecero entrare in società. No, ve lo trascinarono, ve lo precipitarono, causandogli sofferenze per lui quasi insopportabili. I domestici della vedova lo tenevano lindo e tirato al lucido, pettinato e spazzolato, e ogni sera lo mettevano a letto tra odiose lenzuola che non avevano una sola macchia, una sola che Huck potesse stringersi al cuore e riconoscere come amica. Doveva mangiare col coltello e con la forchetta, doveva usare tovagliolo, tazza e piatto, doveva studiare sul suo libro, doveva andare in chiesa. Doveva parlare con tanta proprietà che le parole, nella sua bocca, avevano perso ogni sapore. Da qualunque parte si voltasse, le sbarre e i ceppi della civiltà lo chiudevano e lo legavano mani e piedi. Sopportò coraggiosamente il martirio per 3 settimane e poi un giorno non si presentò all'appello. Per 48 ore la vedova, angosciata, lo cercò dappertutto. La gente era molto preoccupata. Lo cercarono per mare e per terra, dragarono il fiume per ripescarne il corpo. La terza mattina, di buon'ora, Tom Sawyer andò saggiamente a curiosare tra certe vecchie botti vuote, giù, dietro il mattatoio abbandonato. In una di esse trovò il profugo. Huck aveva dormito là. Aveva appena fatto colazione con quello che era riuscito a rubacchiare e ora se ne stava là disteso a fumare pacificamente la sua pipa. Era sporco, spettinato e vestito con gli stessi indumenti stracciati che lo avevano reso pittoresco nei giorni in cui era libero e felice. Tom lo stanò, gli parlò dei fastidi che aveva procurato e lo esortò ad andare a casa. La faccia di Huck perse la sua espressione soddisfatta e prese un aspetto melanconico. Il ragazzo disse: «Non me ne parlare, Tom. Ci ho provato e non funziona. Non funziona, Tom. Non fa per me. Non ci sono abituato. La vedova è buona con me e mi vuol bene, ma non sopporto quelle abitudini. Ogni mattina mi fa alzare sempre alla stessa ora, mi costringe a lavarmi, poi mi pettinano come se volessero staccarmi la testa. Non mi lascia dormire nella legnaia. Devo portare quei benedetti vestiti che mi soffocano, Tom. Si direbbe in qualche modo che non facciano passare l'aria. E sono così maledettamente belli che non posso né sedermi, né sdraiarmi, né rotolarmi da nessuna parte. Non mi sono ficcato in una cantina da, beh, anni, si direbbe. Devo andare in chiesa e non faccio che sudare. Come odio quelle schifosissime prediche. Là dentro non posso acchiappare una mosca, non posso ciccare. Devo portare le scarpe per tutta la domenica. La vedova mangia quando suona la campana, va a letto quando suona la campana, si alza quando suona la campana. Tutto è così maledettamente regolare che uno davvero non ce la fa. Beh, tutti vivono così, Huck. Non cambia niente, Tom. Io non sono tutti e non resisto più. È terribile sentirsi così legati. Ed è troppo facile procurarsi da mangiare, così che gusto c'è. Devo chiedere il permesso per andare a pescare, devo chiedere il permesso per andare a nuotare. Mi venga un accidente se non devo chiedere il permesso per fare qualunque cosa. Ecco, dovevo parlare così pulito che mi sentivo a disagio. Ogni giorno, per non perdere il gusto, dovevo andare su in soffitta a bestemmiare per un po', altrimenti sarei morto, Tom. La vedova non voleva che fumassi, non voleva che alzassi la voce, non voleva che sbadigliassi, che mi stirassi, che mi grattassi davanti alla gente. Poi, in un accesso di violenta irritazione e quasi di sdegno, e come se non bastasse, non faceva che pregare. Non ho mai visto una donna come quella. Ho dovuto scappare, Tom, vi sono stato costretto. E poi la scuola sta per ricominciare e avrei dovuto andarci. Ecco, Tom, questo proprio non lo sopporterei. Stammi a sentire, Tom. Essere ricchi non è poi quella pacchia che dicono. Vuol dire una scocciatura dietro l'altra, una fregatura dietro l'altra e augurarsi la morte. Invece questa roba che ho addosso mi sta bene e questo barile mi sta bene e non voglio lasciarli più. Non mi sarei mai messo in tutto questo pasticcio, Tom, se non fosse stato per quei soldi. Ecco, prendi tu anche la mia parte e dammi ogni tanto un 10 centesimi. Non troppo spesso, però, perché non me ne importa un fico secco delle cose che non sono un po' difficili da ottenere. E va tu dalla vedova a scusarti da parte mia. Oh, Huck, sai che non posso farlo. Non è giusto. E poi se ci provi ancora un po', vedrai che questa cosa finirà per piacerti. Per piacermi. Sì. Come mi piacerebbe una stufa rovente se dovessi starci seduto sopra abbastanza a lungo. No, Tom, io non voglio essere ricco e non voglio abitare in quelle maledette case dove mi sento soffocare. Mi piacciono i boschi e il fiume e le botti e non le mollo. Maledizione! Proprio quando avevamo trovato i fucili a una caverna ed era tutto pronto per fare i predoni, ecco che questa dannata fesseria viene a rovinarci tutto. Tom approfittò dell'occasione. «Senti, Huck, solo perché sono ricco non crederai che abbia rinunciato all'idea di fare il predone?» «Sì. Oh, accidenti, parli sul serio, Tom. Com'è vero che sono qui seduto. Ma, Huck, non possiamo farti entrare nella banda se non sei rispettabile, capisci?» La gioia di Huck era sbollita. «Non potete, Tom? Non mi avevi lasciato fare il pirata? Sì, ma è diverso. Il predone è più distinto del pirata in generale. Nella maggior parte dei paesi appartengono all'alta nobiltà, sono duchi e roba simile. Ma Tom, non siamo sempre stati amici. Non mi lasceresti fuori adesso, Tom? Non mi faresti uno scherzo così, Tom? Io non vorrei e non lo voglio fare, Huck, ma cosa direbbe la gente? Ma come direbbe, pah, la banda di Tom Sawyer, begli elementi che ha. Alludendo a te, Huck. Non ti farebbe piacere e neanche a me. Per qualche tempo Huck rimase muto, mentre una lotta violenta si svolgeva nel suo cuore. Alla fine disse: «Beh, tornerò per un mese dalla vedova per fare un altro tentativo e vedrò se riesco a farci il callo. Se mi fai entrare nella banda, Tom». «Benissimo, Huck, siamo intesi. Andiamo, vecchio mio, e pregherò la vedova di lasciare un po' correre, va bene?» Davvero, Tom? Davvero? È magnifico. Se lascia correre sulle cose più difficili, fumerò di nascosto e bestemmierò di nascosto e o la va o la spacca. Quando raduniamo la banda per metterci a fare i predoni? Oh, subito. Chiamiamo i ragazzi e facciamo l'iniziazione. Stasera stessa, magari. Facciamo cosa? L'iniziazione. Che roba è? È giurare di darsi man forte e di non rivelare mai i segreti della banda, anche se ti fanno a pezzettini, e di uccidere, con tutta la famiglia, chiunque faccia del male a uno della banda. È fantastico. È davvero fantastico, Tom, ti assicuro. Beh, lo so che è fantastico. E tutti questi giuramenti vanno fatti a mezzanotte, nel posto più solitario e più terribile che si possa trovare. La cosa migliore sarebbe una casa infestata dagli spiriti, ma le hanno demolite tutte quante ormai. Beh, mezzanotte va bene comunque, Tom. Sì, è vero. E bisogna giurare su una bara e firmare col sangue. Questo sì che mi piace. Cavolo, è un milione di volte meglio che fare il pirata. Resterò dalla vedova finché crepo, Tom. E se riesco a diventare un predone come si deve, uno che faccia parlare di sé, credo proprio che anche lei sarà contenta di avermi levato dalla strada e accolto in casa sua. Conclusione. Così termina questa cronaca. Essendo in senso stretto la storia di un ragazzo, essa deve fermarsi qui. Non potrebbe durare ancora molto senza diventare la storia di un uomo. Quando si scrive un romanzo sugli adulti, si sa con precisione dove bisogna fermarsi, cioè con un matrimonio. Ma quando si parla di ragazzi, ci si ferma dove si può. Quasi tutti i personaggi incontrati in questo libro sono ancora vivi, stanno bene e sono felici. Un giorno, forse, potrà valer la pena di riprendere la storia dei più giovani per vedere che razza di uomini e di donne sono diventati. Perciò il partito più saggio sarà, per il momento, quello di non rivelare alcunché di questa parte delle loro vite.
Il narratore audiolibri vi ha presentato Le avventure di Tom Sawyer di Mark Twain. Lettura integrale di Eleonora Calamita. Copyright audio Il narratore audiolibri, Zovencedo, Italia. Salvo autorizzazione, sono vietati la duplicazione e l'utilizzo di quest'opera per la pubblica esecuzione e la radiodiffusione. Ogni trasgressione sarà perseguita ai termini di legge.